Europa Orienta, le opportunità formative e professionali oltre confine. Un programma realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Bentrovati da Martina Chichi in onda su Radio Jeans con Europa Orienta. Anche oggi, come sempre, ci occuperemo di opportunità professionali e formative in Europa. E oggi andiamo a scoprire in particolare i Sirius Game. Cosa sono? L'Università di Genova, grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea, sta partecipando a un progetto quadriennale per lo sviluppo dei Sirius Game in Italia e nel resto del mondo. Coordinatore del progetto è Alessandro De Gloria, docente di Ingegneria Elettronica dell'Ateneo di Genova. E poi passeremo alla rubrica Voci dagli Erasmus. Oggi parleremo con Valerio, che ha scelto la Finlandia, ma partiamo come sempre dalle notizie europee.
Un portale internet europeo per promuovere la garanzia per i giovani. Il Consiglio dell'Unione Europea ha riconosciuto il ruolo del portale europeo dedicato alla cittadinanza e alla mobilità degli under 30 nello sviluppo della garanzia per i giovani, il programma che vede gli stati membri impegnati a creare occupazione e formazione per i ragazzi. Le regioni con un tasso di disoccupazione che supera il 25% potranno usufruire dei 6 miliardi di euro stanziati dall'Unione per favorire l'occupazione giovanile.
26 nuovi progetti di ricerca sulle malattie rare. È quanto annunciato dalla Commissione europea, che ha deciso di finanziare gli studi scelti con 144 milioni di euro. I paesi coinvolti, europei e non, sono 29, per un totale di oltre 300 partecipanti tra istituti universitari, pazienti ed imprese.
Nasce eTwinning Plus, la rete lanciata dalla Commissione con l'obiettivo di incoraggiare il dialogo via internet tra gli istituti formativi del vecchio continente, ora è estesa a 5 paesi extracomunitari: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Ucraina. Dell'aula virtuale di eTwinning facevano già parte oltre 100.000 scuole di 33 paesi europei, in contatto tra loro per scambiarsi consigli e conoscere buone pratiche.
European Space Camp. Aperte le iscrizioni. Il campo estivo in lingua inglese si svolgerà dal 23 al 30 giugno in Norvegia, rivolto agli studenti delle scuole superiori tra i 17 e i 20 anni, è focalizzato sullo spazio e le scienze e richiede passione nel campo della fisica e della matematica. I partecipanti prenderanno parte ad esperimenti empirici. Quest'anno le attività pratiche saranno in particolar modo sviluppate intorno alla missilistica. Le iscrizioni chiudono il 1 aprile 2013.
Il cambiamento sociale è protagonista di Youth Action Net. C'è tempo fino al 17 marzo per candidarsi al corso spesato dall'Unione Europea, che avrà luogo il prossimo ottobre in Brasile. L'opportunità è rivolta a tutti gli imprenditori fino a 29 anni che cercano di promuovere il contatto tra i giovani e le comunità locali per creare generazioni più consapevoli e apportare benefici nel proprio paese. Requisito indispensabile è la conoscenza dell'inglese.
Grazie ad Alessandro Truce e a Sonia Fiore, che hanno curato per Radio Jeans il notiziario di Europa Orienta. Una novità la aggiungo anche io: il presidente della Commissione europea Barroso ha esortato le imprese del digitale, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni della formazione e dell'istruzione a unirsi in una grande coalizione per contribuire a occupare 900.000 posti vacanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Secondo le stime realizzate dall'Unione, infatti, il numero di nuovi laureati e di lavoratori qualificati nel campo delle telecomunicazioni e dell'informazione digitale non riuscirebbe a coprire il fabbisogno previsto entro il 2015. La promessa fatta con 15 aziende è quella di promuovere nuovi posti di lavoro, tirocini, formazione, finanziamenti di start-up e corsi universitari gratuiti. E iniziamo a occuparci del primo argomento di oggi, mantenendo però un legame con l'informazione digitale, perché parliamo di Sirius Game. Cosa sono? Lo dice Francesca Bacinotti nella scheda.
Il Sirius Game è una simulazione virtuale interattiva, talvolta con l'aspetto di un vero e proprio gioco, che trova applicazione sia in ambiti civili che militari. Scopo fondamentale dei Sirius Game è lo sviluppo da parte dell'utilizzatore di abilità e competenze da applicare nel mondo reale, attraverso l'esercizio in un ambiente simulato e protetto. Mediante la riproduzione di situazioni reali, i partecipanti devono raggiungere un obiettivo attraverso l'impiego di conoscenze specifiche e l'attuazione di strategie. Le informazioni e le sensazioni vissute rimangono impresse e permettono al giocatore di affinare percezione, attenzione e memoria attraverso il learning by doing, con il vantaggio di agire in ambito protetto, quello appunto di un software di simulazione.
Ancora in onda su Radio Jeans con Europa Orienta, grazie a Francesca Bacinotti per averci parlato dei Serious Game. Qualche prima nozione ce l'abbiamo per capire di cosa ci stiamo occupando, ma ne andiamo a parlare meglio con Alessandro De Gloria, docente del corso di Ingegneria Elettronica dell'Università di Genova e coordinatore dell'intero progetto cofinanziato dall'Unione Europea.
Abbiamo avuto un supporto dalla Comunità Europea per realizzare un corso dove si utilizzano i Serious Game per stimolare l'imprenditoria giovanile. Così abbiamo organizzato una serie di seminari dove si introduce l'argomento e poi utilizziamo dei giochi seri, dei serious game, per simulare le diverse attività del lavoro dell'imprenditore. E gli studenti quindi possono sperimentare le diverse fasi della creazione di un'impresa, della gestione di un'impresa, delle difficoltà che avrebbero, e quindi avere una quasi esperienza pratica di queste situazioni. I serious game servono proprio per questo, per imparare facendo, che è uno degli assunti fondamentali della pedagogia, imparare facendo senza però subire le conseguenze di eventuali errori che uno potrebbe avere, cioè capire quali sono le conseguenze ma non subirle, come ad esempio si avrebbe nel Siani un simulatore di volo. Uno potrebbe imparare a usare un aereo, a guidare un aereo, a atterrare e magari fare degli errori senza però distruggere l'aereo e mettere a repentaglio la propria vita. Quindi uno potrebbe continuare 200-300 volte ad esercitarsi ad atterrare e alla fine riuscire a farlo in maniera semplice, senza per questo, nelle volte che ha sbagliato, avere delle conseguenze negative. Così tutti i serious game sono basati un po' su questa logica dell'imparare facendo, come ad esempio nel caso di come si può uscire da una zona alluvionata oppure da una casa dove c'è un incendio, imparare a capire quali sono i pericoli, imparare a capire in che situazione si ci può trovare e che via di fuga avere e come comportarsi senza appunto, se si sbaglia, subire le conseguenze. Quindi esserne già preparati anche in un certo senso emozionalmente a quelle che possono essere le situazioni che si verrebbero ad avere.
Negli Stati Uniti i serious game iniziano ad essere consolidati, mentre in Europa sono una realtà ancora tutta da scoprire. Ecco, avvicinare gli studenti ai serious game può rappresentare anche un'opportunità professionale per loro in Europa?
Certo, noi stiamo proprio anche cercando di stimolare gli studenti in questo senso. In Liguria ci sono e anche in Italia stanno cominciando a venire fuori diverse aziende che si occupano quasi specificatamente di serious game. E portiamo proprio nei nostri corsi, dove insegniamo anche proprio a realizzare dei giochi come esame di un corso, ad esempio chiediamo che lo studente realizzi un serious game, e proprio attraverso di queste noi pensiamo che nell'industria ci possa essere una forte richiesta nel prossimo futuro, proprio perché attraverso il serious game uno può anche imparare da casa senza dover spostarsi in un'aula per fare delle esercitazioni, e quindi ci potrebbe essere anche un grosso risparmio da parte dell'industria. E già adesso si hanno dei corsi che vengono fatti online e l'utilizzo del serious game potrebbe essere un modo fondamentale per verificare anche l'apprendimento, perché un gioco, essendo organizzato a livelli e dovendo superare diverse difficoltà, rappresenta proprio l'esempio di un possibile esame dove il giocatore supera diverse difficoltà che poi rappresentano gli argomenti dell'esame e si verifica direttamente nella pratica se uno ha capito i concetti e non li ripete magari in maniera meccanica, proprio perché si trova in queste situazioni di gioco. Uno dei problemi è anche crearle queste situazioni di gioco, cioè come trasferire l'apprendimento e la verifica dell'apprendimento in situazioni di gioco. E qui ci sono vari studi, si stanno creando proprio anche adesso una scienza della meccanica del gioco, dove si inseriscono proprio le diverse meccaniche usate nei giochi per il divertimento, nei serious game, proprio per capire se le persone hanno appreso determinati argomenti che gli sono stati insegnati. Serious game non si sostituisce a una lezione, ma è in sinergia e la complementa, cioè un valido strumento per complementare la lezione fatta dal docente.
Lei è anche tra i fondatori della Serious Game Society di Genova. Che cos'è esattamente?
Una società senza scopo di lucro che si propone la diffusione dei serious game in Europa e nel mondo e si propone di continuare quello che la rete di eccellenza ha iniziato, che purtroppo finirà dopo 4 anni, dopo che è terminato la fase di avvio supportata dalla Comunità Europea. Allora, dopo quella fase, la Serious Game Society vorrà continuare quell'attività e quindi fare uno sforzo comune di tutte le persone interessate nell'ambito dei serious game per continuare a sviluppare e mettere a fattor comune le risorse per poterli sempre più diffondere e farli diventare un mezzo di utilizzo comune.
Europa Orienta, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria, in onda su Radio Jeans.
Alessandro De Gloria, docente di ingegneria elettronica presso l'Università di Genova e coordinatore del progetto ESG European Serious Game promosso dall'Unione Europea. E come sempre nell'ultima parte della puntata ci aspetta la rubrica Voci dagli Erasmus. Oggi parliamo con Valerio Guglielmini che ha studiato in Finlandia.
Quando ho scelto io di andare in Erasmus, tra le persone che conoscevo, i miei amici, non era una cosa così popolare, cioè conoscevo forse una sola persona che c'era stata prima di me ed era anche più grande. Mi interessava fare un'esperienza all'estero perché comunque mi è sempre piaciuto moltissimo viaggiare, conoscere culture diverse e visto che l'università offriva questa occasione.
Come sei finito in Finlandia? Perché proprio questo paese?
Perché la Finlandia? Tutti parlavano di Francia o Spagna, però io ragionando ho detto sono paesi molto simili all'Italia per certi versi. Io invece volevo proprio staccare, fare una cosa completamente diversa o quasi, e quindi mi sono detto le lingue che ho a conoscenza per ora sono solo l'inglese e l'italiano, quindi devo andare in paesi in cui con l'inglese me la posso un po' cavare.
Nell'università che ti ho ospitato però non c'erano esami corrispondenti, lo sapevi già prima di partire oppure no?
No, non lo sapevo del tutto. Ho fatto un tentativo, ho compilato il modulo mettendo materie un po' casuali e ho detto vediamo se riesco a guadagnarmi qualche credito. Però comunque non essendone assolutamente certo, avevo scelto già di stare o 6 o addirittura 4 mesi, perché poi sapevo che gennaio e febbraio non c'erano le lezioni e quindi peraltro là sono anche i mesi più freddi. Ho detto vabbè, magari torniamo per Natale. Se ci fossero stati più esami disponibili avrei fatto volentieri tutti e 9 mesi.
Quindi è stata un'esperienza di vita più che formativa.
Sì, esatto. Io in realtà poi ho seguito moltissimi corsi là, nonostante il mio inglese fosse molto inferiore a quello che è adesso, ho seguito corsi che minimamente ricordavano la mia università ed erano stati una cosa sul cinema, che poi tra l'altro è la mia materia preferita, la mia passione. Poi ho fatto un corso di fotografia, un corso che si chiamava Globalization, in cui c'era ogni lezione una lecture con una persona diversa, proveniente di solito da un paese diverso, che raccontava un problema sociale del mondo. Poi ho seguito un altro corso di musica tradizionale, anche quello molto carino. Ho girato molto per l'università, diciamo che le giornate comunque le passavo lì.
Quindi mi sembra di capire che sei partito un po' a scatola chiusa. Una volta arrivato lì, com'è stato l'impatto?
Devo dire che l'organizzazione là in Finlandia, e penso che poi sia simile anche negli altri paesi scandinavi, era molto ben strutturata. Infatti tu arrivi e la prima cosa che fanno è darti un tutor che ti segue in teoria per una settimana. E questo tutor ti porta prima di tutto a casa, se tu hai scelto in anticipo la tua abitazione studentesca, cosa che avevo fatto e che la maggior parte della gente fa, che erano dei palazzoni universitari, posti diciamo a un quarto d'ora di bicicletta dal centro nel bosco, perché poi lì erano tutti boschi. I giorni seguenti ti dice dove andare ad affittare o comprare una bicicletta, ti dice dove sono tutti i dipartimenti diversi, dove fare le fotocopie, dove seguire le lezioni, dove comprare roba usata, mobili usati, quindi non solo cose accademiche ma anche proprio cose di vita quotidiana.
Al di là del giro Erasmus, hai conosciuto ragazzi finlandesi, sei riuscito a integrarti anche con la gente del posto?
Soprattutto il secondo mese, perché nel primo mese ho frequentato praticamente solamente stranieri, specialmente inglesi, tra l'altro, purtroppo, che sono quelli che ovviamente è più difficile capire perché parlano il loro slang molto velocemente. Io, pur essendo uno bravo al liceo in inglese, mi sono accorto che andando all'estero il mio livello era molto basso e in generale il livello degli italiani e degli spagnoli non era paragonabile a quello degli studenti del resto d'Europa. E quindi ho avuto qualche difficoltà, diciamo, mi inserivo nelle conversazioni raramente, però comunque andavo in giro con queste persone, le frequentavo. Poi ho conosciuto degli italiani, 5-6 ragazzi, e abbiamo formato insieme a delle ragazze polacche, tedesche, tanta altra gente, eravamo una ventina di persone, alla fine una specie di mail list in cui ci vedevamo, ci davamo gli appuntamenti per cenare da una parte, per andare a una lezione dall'altra, e quindi abbiamo formato, diciamo, una piccola compagnia.
Quali sono le cose che hai incontrato nell'università finlandese diverse rispetto al tuo ateneo?
Dunque, innanzitutto il campus era strutturato, credo, all'americana, ossia ogni palazzo corrispondeva a un dipartimento diverso. E poi le lezioni sono tutte in inglese, per noi Erasmus, ci hanno dato un libretto con la lista di tutti i corsi che si potevano seguire in lingua inglese, e volendo c'erano anche il finlandese per principianti e cose del genere. A volte sono 30 ore, a volte sono addirittura più corte. Gli esami sono qua tutti scritti, consistono nel scrivere una tesina che varia di lunghezza a seconda della quantità di crediti di cui uno ha bisogno, quindi se sono 5 crediti o come era ai miei tempi 5, 10, 15, dovevano essere magari 10 pagine, 15 pagine, 30 pagine.
E i professori invece hanno qualcosa di differente rispetto a quelli italiani nel rapporto con gli studenti magari?
Una cosa che mi ricordo bene è che sono molto molto fiscali con gli orari. Mi è capitato un paio di volte di arrivare a lezione non più di 10 minuti dopo e ho notato le occhiatacce dei professori. E quindi quello è un aspetto importante, il quarto d'ora accademico non esiste, per esempio. E poi il rapporto invece è molto tranquillo, diciamo. Cioè, mi piace anche fare le lezioni in cui i ragazzi partecipano, dicono l'opinione, e alcuni corsi addirittura ti fanno fare le presentazioni orali a tutta la classe.
Meglio il sistema italiano o quello finlandese, quindi?
Dipende. Per quanto riguarda i corsi, vabbè, io parlo ovviamente delle cose umanistiche, perché non ho competenze di ingegneria o medicina o altre cose. Sono interessanti, sono soprattutto più coinvolgenti. Invece, per quanto riguarda gli esami, io ho avuto l'impressione che fossero abbastanza semplici, forse un po' di più che in Italia, perché comunque uno ha tutto il tempo di scriversi la sua tesina, se è in inglese di farsela correggere da un madrelingua, possibilmente, così da non incorrere in errori grammaticali. Quindi forse questi esami qui, rispetto ai nostri, addirittura della facoltà di lettere, mi sono sembrati più semplici, perché a lettere comunque ci sono solo orali e devi aver studiato e memorizzato tutto quello che c'è da sapere.
Europa Orienta.
Insieme a Valerio Guglielmini, in onda per la rubrica Voci dagli Erasmus su Europa Orienta, Radio Jeans, siamo arrivati al termine di questa puntata e ringrazio per essere intervenuto oggi, oltre a Valerio Guglielmini, Alessandro De Gloria, docente dell'Università di Genova e coordinatore del progetto ESG European Serious Game. Un ringraziamento come sempre va anche alla nostra redazione, in particolar modo per i loro contributi ad Alessandro Truce, Sonia Fiore e Francesca Bacinotti. Vi saluto e vi do appuntamento con Europa Orienta in onda su Radio Jeans alla prossima settimana.
Europa Orienta, le opportunità formative e professionali oltre confine. Un programma realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo.